Io ringrazio l'amico Piero Benvenuti dell'invito, anche la direzione del Collegio Gregorianum per questa possibilità di parlare ricordando Francesco Lucchini. E io ero un collega più giovane, fra me e Francesco c'erano 10 o 12 anni di differenza. Mi piace ricordare che con lui si discuteva di tutto, cioè si discuteva di filosofia, si discuteva di teologia. Da questo punto di vista era piacevole nei congressi poi fermarsi e riflettere filosoficamente sulle cose che scientificamente avevamo visto insieme. E mi è stato chiesto, e penso che lui sarà contento, Francesco, di questo, di riflettere anche sulle influenze che la cosmologia può avere in teologia. La teologia, si accennava questa mattina, anch'essa in qualche modo si ritaglia il suo terreno come scienza, è una disciplina che fa da interfaccia fra la rivelazione ebraico-cristiana e la cultura, sia filosofica che scientifica. Quindi alla teologia spetta, per così dire, il compito di mediare, di rendere intellegibile a livello del dibattito filosofico e scientifico ciò che la rivelazione ebraico-cristiana come fonte di conoscenza le offre. Da questo punto di vista è una fonte di conoscenza non alternativa ma complementare alla fonte scientifica, cioè quello che conosciamo della realtà lo possiamo conoscere anche attraverso la rivelazione che i cristiani ritengono giungere attraverso un dono di Dio. E appunto l'influenza della cosmologia attuale sulla teologia. Che influenza ci debba essere? Credo che non ci sia ormai più dubbio, perché le domande di carattere cosmologico che oggi noi ci poniamo portano anche interrogativi che una volta erano tipicamente teologici o filosofici. Come vedete in questa una vignetta già di alcuni anni fa, uno scienziato dice all'altro: l'Hubble Space Telescope sta inviando immagini incredibilmente lontane di un universo molto antico e primitivo. Domande che prima si facevano i filosofi o i teologi, o anche divulgavano le risposte di queste domande. Oddio, qui ho chiuso tutto. Ecco, adesso le dobbiamo anche mettere in relazione con quello che le scienze ci dicono. Le scienze in generale, secondo me, sollecitano la teologia in tre ambiti molto importanti. Il primo è che la scienza rappresenta una fonte di conoscenza del reale, quel medesimo reale che la teologia, dalla sua prospettiva, dal suo punto di vista, comprende come creato da Dio e cerca di spiegare alla luce della rivelazione, quindi Sacra Scrittura, interpretata dalla tradizione teologica. Un secondo ambito è che la teologia, a mio avviso, viene spinta a riformulare alcuni dei suoi contenuti, secondo asserti che siano rispettosi dei dati acquisiti in ambito scientifico. E qui si pone il grande compito di mediazione della teologia, perché è chiamata a riformularli, restando tuttavia in continuità e in fedeltà col dato rivelato. E quindi un compito, diciamo, abbastanza impegnativo, ma non declinabile, perché è necessario svolgerlo, diciamo, fino in fondo. E positivamente anche le scienze consentono uno sviluppo nella comprensione delle verità di fede, favoriscono la retta interpretazione della scrittura e aiutano ad esplicitarne le numerose implicazioni. Quindi, mentre i due primi ambiti, per così dire, sono ambiti che sollecitano la teologia chiedendole risposte e quindi in qualche modo qualche volta possono metterla anche in crisi, il terzo ambito è l'ambito in cui positivamente la teologia si giova delle conoscenze scientifiche per comprendere meglio il suo oggetto, e quindi questa, secondo me, è una interazione che va in tutti e due i sensi. Non va dimenticato, ma non lo svilupperemo qui perché sarebbe l'argomento complementare a quello di cui devo occuparmi, che anche la teologia può sollecitare le scienze e la cosmologia. Per esempio, può dire o ricordare che si può guardare il reale anche come effetto di una creazione, si può guardare il reale come creato, e quindi intellegibile, portatore di significato, disponibile ad un'attività induttiva e non solo deduttiva, induttiva perché va conosciuto per quello che è. L'equilegge su scala universale sono conoscibili partendo dalla loro validità su scala locale, in qualche modo sono delle formulazioni che possono discendere anche dal guardare il reale come creato. Anche l'essere umano come immagine di Dio. Ricordare questo ha a che vedere con la scienza, col fare scienza? Secondo me sì, perché ricordare che l'essere umano è capace di conoscere il reale, con un certo ottimismo di fondo, perché è chiamato da Dio a conoscere il mondo con la sua ragione e attraverso di esso a conoscere anche Dio. E non dimentichiamo che c'è anche una conoscenza naturale di Dio, secondo la fede cristiana, che parte proprio dalle creature, dal mondo creato, attraverso una mediazione ovviamente filosofica. La teologia anche aiuta a guardare il tempo come storia, quindi non solo una filosofia del tempo, ma soprattutto una filosofia della storia. Perché se il tempo è storia, allora ha significato la ricerca di un'origine e di un fine. Allora c'è possibilità di un vero progresso, allora la stessa evoluzione può essere letta come un progetto significativo, non come qualche cosa che si azzera, diciamo, alla ripresa di ogni ciclo eterno. La complessificazione anche può essere vista come sviluppo e non come complicazione. E secondo me queste sono cose che discendono anche dal guardare il tempo come storia. Questa influenza, per così dire, della teologia sulla cosmologia è ben riepilogata da questa frase di Lemaître. Lemaître oggi è stato citato più volte, perché è uno dei maggiori responsabili della formulazione dei modelli cosmologici classici, Friedmann Lemaître, nella metrica di Robertson Walker. Tanto il credente come il non credente si impegnano a decifrare il complicato palinsesto della natura, dove le tracce delle diverse tappe della lunga evoluzione del mondo si sono sovrapposte e confuse. Il credente può avere però un vantaggio, quello di sapere che l'enigma ha una soluzione, che la scrittura che vuole decifrare è in fin dei conti opera di una intelligenza, poiché il problema posto dalla natura è stato posto per essere risolto. E la difficoltà di risolverlo è proporzionale senza dubbio alle capacità della ragione dell'umanità presente o di quella che verrà. C'è dunque anche una sottile influenza della filosofia e della rivelazione sulla cosmologia. Dall'introduzione del volume dedicato alla cosmologia che Lucchini scrisse con Coles si possono leggere questa frase: subtle influences of personal philosophy, culture and in some cases religious background lead to very different choices of paradigm in many branches of science, but this tendency is particularly noticeable in cosmology. E il motivo è perché la cosmologia, come si diceva prima, tende di concettualizzare l'universo come un unico oggetto di intelligibilità. Quindi sfida la comprensione di quell'oggetto filosofico per eccellenza che è l'intero. Ma l'intero può essere oggetto solo della filosofia, non di una scienza empirica. E la cosmologia si trova lì a osare, a sfiorare la concettualizzazione dell'universo come un tutto, come un intero. E questo inevitabilmente la pone a cercare a volte quelle chiusure filosofiche a quei discorsi che l'analisi empirica lascia inevitabilmente aperti, e il rischio di chiuderli secondo una propria impostazione più o meno a prioristica e di carattere filosofico, a volte religioso, può essere presente. Possiamo dire che senz'altro il caso di Lucchini non è isolato, è in compagnia con altri grandi cosmologi. Ricordo anche una frase di McVitty, che era un cosmologo, autore di un libro di testo molto diffuso ai miei tempi, sulla relatività generale e cosmologia. An individual scientist may perhaps believe that he pursues his work without considering philosophical questions. But this belief is illusory, And arises simply because the scientist has unconsciously acquired some particular metaphysical outlook, che sono quelle condizioni metafisiche di chiusura dell'ambito empirico quando l'ambito empirico non riesce a concettualizzare l'intero. Questo porta al fatto che riflettendo sull'universo gli scienziati manifestino a volte qual è questo unconscious approach, questo approccio inconsapevole al reale. E quindi ci troviamo di fronte a affermazioni ben note, che non sto neanche a rileggere perché sono citate da tutti, da Weinberg a Monod, ma anche a Sagan, che si citava stamattina. Il nostro pianeta è soltanto una insignificante macchiolina nella grande oscurità cosmica, una vastità nella quale non c'è alcun segno che qualcuno possa venire da qualche parte per salvarci da noi stessi. Quindi qui l'outlook non è soltanto filosofico, ma anche esistenziale. Vedremo poi in chiusura che ci può essere anche un altro modo di osservare questo stesso universo. E veniamo adesso al nucleo della riflessione che mi è stata chiesta, alcuni risultati della cosmologia contemporanea che influenzano la lettura teologica della rivelazione, in particolare della rivelazione ebraico-cristiana. Il primo punto, a mio avviso, è il problema dell'orizzonte. L'orizzonte spazio-temporale che fa da sfondo alla comprensione del nostro universo in cui viviamo ha subito uno straordinario allargamento di orizzonti, obbligando pertanto a ricollocare il genere umano nel suo habitat cosmico. Da questo nuovo contesto spazio-temporale la teologia non può più ormai prescindere, come non si poté più prescindere in passato dalle grandi scoperte geografiche. Prima si pensava che l'Europa esaurisse tutto l'ambito dell'umanità, il contatto con i continenti nuovi, con le religioni nuove che si incontravano, con le esperienze di umanità nuova, portava la teologia a dover risolvere anche dei problemi che fino a quel momento non erano stati posti. Qualche cosa di analogo sta accadendo adesso con la cosmologia contemporanea. Qui avete una formulazione del problema antropologico, cioè dell'uomo che si chiede che cosa ci fa in questo universo così grande, tratto dal pensiero di Pascal. Non so chi mi ha messo al mondo, né cosa sia il mondo, né cosa sono io stesso. Io sono di una ignoranza terribile circa tutte queste cose. Non so che cosa è il mio corpo, i miei sensi, la mia anima, e questa parte di me che pensa ciò che dico, che riflette su tutto e su se stessa e non conosce sé più di quanto non conosca il resto. Vedo questi spaventevoli spazi dell'universo che mi rinchiudono e mi trovo attaccato a un angolo di questa vasta distesa, senza che io sappia perché sono stato collocato piuttosto in questo luogo che in un altro, né perché questo poco tempo che mi è dato da vivere mi ha segnato a questo punto piuttosto che un altro di tutta l'eternità che mi ha preceduto e che mi seguirà. Ancora, la teologia deve tener conto del fatto che il cosmo fisico è passato da fasi assai semplici alla formazione e sviluppo di sistemi sempre più complessi, con la graduale produzione degli eventi chimici mediante la nucleosintesi operata dalle stelle. L'essere umano è il risultato di un'evoluzione non soltanto biologica, ma chimica, ancor più lunga. Il tempo trascorso dalla formazione dei primi elementi chimici fino alla comparsa della vita sulla Terra e dal sorgere di questa alla comparsa dell'uomo è stato incredibilmente lungo, molto più lungo di quanto i teologi soltanto 50 anni fa o 100 anni fa potevano lontanamente immaginare. Le scienze naturali hanno la capacità di costruire i passi salienti di questa storia, ma anche di predirne alcuni dei principali scenari futuri. Tuttavia, i grandi spazi e i lunghi tempi coinvolti, lungi dall'essere ridondanti, sono stati strettamente necessari affinché vi fossero condizioni, luoghi e tempi che consentissero la lenta sintesi degli elementi chimici e la formazione di scenari adeguati a ospitare la vita. Quindi da un lato questi spazi enormi spaventano sia il filosofo che il teologo e tutti quanti noi, dall'altro la scienza stessa ci dice attenzione, tutto quanto è stato necessario, altamente necessario, perché per poter arrivare fino alla sintesi del carbonio e per poter arrivare a abbondanze chimiche adeguate a quella chimica della vita che sulla Terra nel suo momento opportuno ha dato origine poi alle forme dei viventi, c'era bisogno di tempo. Ma tempo vuol dire spazio, perché l'universo si espande e quindi un universo così grande è necessario, nulla è ridondante. Quindi in qualche modo la cosmologia stessa rassicura l'uomo di fronte a questa infinità e dice guarda che non sei perso in questo cosmo, bisognava avere un po' di pazienza per poter arrivare fino a te. Esiste anche una delicata sintonia primigenia fra la struttura fisica dell'universo e le condizioni fisiche, chimiche, biologiche sulle quali la vita, che sarebbe apparsa poi assai più tardi, sarebbe stata poi basata. Nel senso che, come sappiamo, esiste una serie di condizioni iniziali, legate soprattutto alle costanti di natura, che già nell'universo primigenio hanno determinato le condizioni di possibilità perché ci fossero atomi legati, perché ci fossero le molecole adatte alla vita, perché si formassero scenari adeguati alla vita, stelle della massa opportuna, pianeti della massa opportuna, eccetera, eccetera. Al tempo stesso, e lo abbiamo visto stamattina, le condizioni adatte ad ospitare la vita biologica corrispondono ad opportune finestre che si sono date a partire da una certa epoca e che dopo un certo intervallo non si daranno più. Cioè il teologo deve anche riflettere sul fatto che c'è stato questo grande sforzo dell'universo per arrivare alle condizioni necessarie, ma aggiungo subito non sufficienti per la vita, e allo stesso tempo prende atto del fatto che sono condizioni che riguardano una finestra, perché fra un certo tempo queste condizioni non si daranno più. Il Sole esaurirà la sua scorta di energia, la biosfera non avrà più le condizioni adatte per la vita, e questo è un discorso che diciamo va al di là dei temi dell'inquinamento, dei temi legati alla possibilità di autodistruzione, semplicemente da un punto di vista fisico. C'è una finestra, il genere umano può vivere sulla Terra da una certa epoca fino a un'altra epoca, limitata nel tempo. Le delicate condizioni antropiche si presentano come condizioni originarie e secondo me questo è un dato di interesse per il teologo. Non possono essere rimosse in modo simile a come ad esempio il darwinismo ha rimosso l'interpretazione finalista di un ingenuo accordo fra le diverse forme biologiche e il loro habitat. Cioè il darwinismo giustamente mise l'accento sul fatto di dire guardate che non è risultato del finalismo il fatto che i viventi siano così adatti all'ambiente, non è che l'ambiente è stato fatto per loro, semplicemente loro sono gli unici che in quel tipo di ambiente potevano arrivare a svilupparsi. In questo caso le condizioni primigenie legate già alle costanti di natura che si sono date già nei primi istanti di vita dell'universo non possono essere rimosse da un effetto di selezione, a meno che non si ricorra a teorie dei multiuniversi nei quali siamo in infiniti universi nel quale noi non siamo per caso in uno di essi, ma il nostro è casualmente uno dei tanti. Però qui l'amico Boniolo che mi ha preceduto ci ricordava che anche lì l'interrogativo è se si sta facendo scienza o già filosofia, e a quel punto con tutte le limitazioni di quegli unconscious approach che un far filosofia a questo livello può avere. Last but not least, la presenza di stelle con attorno pianeti in rotazione, come abbiamo visto stamattina, è un fenomeno relativamente diffuso. Non esistono talmente osservazioni di forme di vita extraterrestre, neanche elementari, ma l'ipotesi che queste si siano originate in ambienti simili al nostro è plausibile. A causa delle dimensioni dell'universo non è possibile, né evidentemente mai lo sarà, avere un'informazione completa sulla presenza o meno di questa vita, perché non avremo mai la possibilità di scandagliare tutto il cosmo, mai. Dunque si tratta di un'evidenza che il teologo non può smentire in base a ragionamenti a priori, perché è un'evidenza fattuale, della quale lui non ha conoscenza come nessun altro di noi. Ma sarebbe illogico invocare argomenti a prioristici per smentire una cosa che è fattuale, anche se ignota. Evidentemente questo è un tipo di riflessione che intriga anche la teologia. Come la teologia potrebbe adesso in positivo approfittare delle implicazioni della cosmologia odierna? Se le cose che vi ho mostrato prima potrebbero far pensare a guai per il teologo o a fonti di problemi per il teologo, però ce ne sono altre che non sono tali, cioè che invece sono fonti di speculazione in positivo per il teologo. Grazie al contributo delle scienze, della cosmologia in particolare, la teologia oggi può meglio inquadrare che cosa voglia dire essere creatura in un mondo creato. Il significato e la portata che questi termini teologici, perché creatura e mondo creato sono termini teologici, oggi acquistano, la teologia li deve in buona parte alle scienze. Una più profonda conoscenza scientifica del reale aiuta anche l'uomo a comprendere la portata della custodia del creato affidatagli dal creatore e quali implicazioni abbia per lui la partecipazione in Cristo a ricapitolare e a ricondurre il creato al Padre per mezzo dello Spirito. Sapere che le condizioni necessarie, anche se non sufficienti, che avrebbero reso poi possibile la vita, si siano date negli istanti iniziali dello sviluppo del cosmo, dati osservativi legati a quello che oggi si chiama il principio antropico debole, cioè ben prima della successiva evoluzione biologica, fa guadagnare unità e coerenza a una lettura teologica della creazione. Che cosa vuol dire gli fa guadagnare unità e coerenza? Cioè gli fa vedere che l'universo in fondo è come se fosse stato pensato tutto insieme, è come se rispondesse a qualche cosa che manifesta una coerenza ab origine. Il teologo è chiamato anche a riflettere su questo, su che cosa può voler dire questo. L'osservazione che l'essere umano venga ragionevolmente a trovarsi alla sommità di un progressivo processo di complessificazione, sia biologica che psichica, di scala globale, non solo locale, perché abbiamo detto prima che nulla è superfluo in questo grande universo per arrivare fino a noi, ammette anche importanti risonanze cristologiche che fanno meglio comprendere la coerenza e la portata cosmologica dell'evento cristiano. Cioè, se la creatura umana viene vista come il risultato finale di una lenta e progressiva evoluzione del cosmo, la creatura umana portata a pienezza in Cristo, che per i cristiani è il Dio fatto uomo, questa capitalità dell'uomo sulla creazione si traduce subito in una maggiore intelligibilità, in una maggiore comprensione della capitalità di Cristo stesso su tutta la creazione. Ancora l'attenzione rivolta dal cristianesimo alla teologia del corpo, partecipe dell'immagine di Dio, tempio dello Spirito Santo e capace di rivelare la persona, riceverebbe nuove luci dal fatto che tale corpo, ancor prima di essere umano, abbia incarnato una lunghissima storia evolutiva, sia cosmica che biologica, e quindi porterebbe, per così dire, in sé il codice di tutto un riassunto di una lunga storia. Quello che i medievali chiamavano l'uomo come microcosmo, in fondo, sarebbe oggi compreso grazie alla cosmologia con una nuova luce, e la teologia può riflettere su questo dato, diciamo, con interesse. Inoltre, anche se il tema è delicato, ma secondo me viene suscitato in positivo, sul piano della storia della salvezza, la comprensione della portata metastorica della redenzione riceve significative suggestioni dai lunghissimi tempi trascorsi a partire dalla comparsa della specie umana sulla Terra, soprattutto pensando al fatto che l'enorme maggioranza degli esseri umani finora vissuti non sono potuti entrare in contatto storico con l'evento pasquale di Cristo. Cioè la teologia si avvantaggia di questa idea, che più che un'idea è un fatto, che certamente la maggioranza degli esseri umani non sono storicamente entrati in contatto col mistero pasquale di Cristo, perché l'Homo sapiens è, almeno da 80.000 anni popola la Terra, fa capire al teologo che certamente qui c'è una portata metastorica della redenzione che va esplorata, va capita, anzi va valorizzata ancora di più di quello che si comprendeva prima. Considerare che nella storia della Terra che ha preceduto l'apparizione dell'uomo sono comparse e poi scomparse innumerevoli specie, non senza reciproche rivalità e talvolta dei dolorosi antagonismi, obbligherebbe a ricomprendere l'idea di una natura che nell'armonia e nell'ordine si sviluppa fino ad essere coronata con la creazione dell'uomo. Cioè aiuta la teologia a capire che se deve cercare armonia e ordine non deve farlo in modo ingenuo. Ci devono essere dei livelli di provvidenza e di armonia che vanno ben al di là del fatto che le specie siano tutte quante d'amore e d'accordo le une con le altre. C'è stata una storia di antagonismo che ha portato fino alla comparsa dell'essere umano, della specie Homo sapiens. La presenza della morte biologica, almeno per le specie animali inferiori nel senso dell'essere umano, prima della comparsa e della prova morale dell'uomo, secondo la narrazione della Genesi, suggerirebbe di chiarire meglio il rapporto fra conclusione dell'arco biologico della vita e morte umana, come pena sofferta a causa del peccato originale. Cioè, la storia dell'universo, la storia biologica del pianeta ci dice che la morte, in quanto morte biologica, esisteva già prima della comparsa dell'Homo sapiens. Questo in positivo aiuta la teologia a capire che ci deve essere una distinzione fra conclusione dell'arco biologico della vita organica e morte umana, cioè che questa parola ha una densità esistenziale che va molto al di là di quello che c'è scritto qui. E quindi se si lega il peccato originale alla morte, lo si deve legare a questa sofferta, a questo trapasso esistenziale, non semplicemente alla conclusione dell'arco biologico, cosa che esisteva già prima della comparsa dell'essere umano. In definitiva, e mi avvio un po' a concludere, il significato e la logica della storia della salvezza, che è la storia della libertà di Dio e della libertà dell'uomo, superano certamente quanto significato dalle storie evolutive del cosmo e della vita e dalle possibili ricostruzioni che di esse possono fare le scienze. Cioè, da un lato la teologia dice, guardate che questa storia della salvezza certamente supera queste storie evolutive, prima di tutto perché in senso stretto dovremmo parlare di storia solo qui, perché la storia la fanno soltanto gli esseri liberi, la fa la libertà di Dio e la libertà degli esseri umani. In senso stretto il cosmo, anche se noi diciamo la storia evolutiva del cosmo, non ha una storia in senso stretto, ha uno sviluppo nel tempo. Quindi da un lato il teologo sì, ricorda che lì c'è una differenza, che storia della salvezza non è la fotocopia della storia biologica e cosmica del nostro universo, tuttavia, eppure, la storia della salvezza si dà, cioè ha luogo in quelle storie e si interseca con loro. Di qui il richiamo alla teologia di prendere sul serio quella storia, anche se non è storia della salvezza. Il teologo chiarirà le differenze, ma non può ignorarla. Esiste però da parte del teologo fortunatamente una chiave per entrare un po' nella soluzione del mistero. E la chiave è proprio il realismo del mistero dell'incarnazione, con il quale I cristiani credono che il Verbo di Dio ha assunto su di sé la natura umana e assumendo su di sé la natura umana ne ha assunto anche tutte le relazioni con il creato. Suggerisce tutto ciò alla teologia di dover considerare attentamente fino in fondo tale intersezione esplorandone le virtualità ma anche le conseguenze. Cioè è un'operazione nel quale il teologo ha qui in qualche modo un punto di riferimento. Può lavorare su questa intersezione perché Dio ha voluto intersecarsi con la storia biologica e cosmica dell'universo, facendosi uomo e assumendo nella sua umanità vera tutte le relazioni che l'umanità ha con il creato, con la storia che ci ha preceduto e che ci seguirà. Che cosa potrebbe allora il teologo dire allo scienziato dopo questa carrellata? Secondo me potrebbe aiutarlo a valorizzare le aperture della riflessione scientifica verso interrogativi di natura filosofica e talvolta anche teologica, orientando l'interlocutore scientifico verso un riconoscimento della trascendenza che non ceda alla seduzione del panteismo, oggi purtroppo frequente in alcuni scienziati che vogliono superare il materialismo perché lo considerano filosoficamente insufficiente, però il recupero della dimensione spirituale conduce in non pochi uomini di scienza al panteismo, cioè all is one, Dio e il mondo è la stessa cosa, lo spirito ci permea, non c'è più differenza. Il teologo forse può aiutare a capire che c'è una soluzione anche diversa dal panteismo per recuperare una dimensione spirituale che superi il materialismo e le sue insufficienze. Ancora può proporre, per esempio, al suo interlocutore scientifico la pista biografica, ponendolo in contatto con figure di testimoni che furono uomini di scienza e uomini di profonda fede religiosa allo stesso tempo. A volte forse questa pista biografica, proprio perché è una pista esistenziale, convince di più che piste di carattere teorico. Può aiutare lo scienziato a superare il riduzionismo, tanto ontologico come antropologico, senza necessità di negare ciò che la scienza dice, occorre invece aggiungere ciò che essa non dice. Io purtroppo vedo a volte nei dibattiti una certa dialettica, sembrerebbe quasi che chi debba difendere le sorti della teologia sia chiamato a contraddire il dato scientifico. Questa è una strada non logica, non si tratta di contraddire nulla, si tratta di acquisire quel dato, se è certo, perché è vero, perché è utile per la riflessione del teologo. Quando una persona dice l'essere umano è un animale, il teologo potrebbe in quel momento risentirsi subito e dire no, non è vero, non è un animale. Oppure dire sì, è un animale, ma non è solo un animale. Certamente l'essere umano ha una vita biologica animale, ma non è soltanto quello. Quindi si tratta di aggiungere quello che la scienza con il suo metodo non coglie, ma che può essere colto da altre discipline, da altre fonti di conoscenza. Quindi non si tratta di negare, ma si tratta di aggiungere ciò che altre fonti di conoscenza non dicono. Suggerirebbe di superare una visione di una scienza neutra come mero strumento funzionale, valorizzando piuttosto il legame fra scienza e ricerca della verità, mostrando la natura personale e coinvolgente dell'avventura scientifica. In questo anche il teologo può aiutare lo scienziato, cioè mostrargli un'idea di scienza personale, appassionante, vera, viva, perché è rapporto esistenziale con la verità, con la maiuscola. Nello spiegare il rapporto fra scienza e fede, dovrebbe evitare facili scappatoie, divisioni troppo superficiali fra come e perché, fra la sfera dei mezzi e quella dei fini, o ricorso a frasi fatte, in fondo sono solo ipotesi. Quante volte purtroppo sento nei dibattiti ricorrere a scappatoie di questo genere. La teologia non dovrebbe avere timore delle scienze perché si occupa dei perché e la scienza si occupa dei come. Beh, forse di primo acchito può risolvere qualche primo problema questo, ma non ha le gambe lunghe questo tipo di soluzione. Qui ci sono molti scienziati presenti in sala, ma andatevi a dire uno scienziato che lui non deve mai occuparsi dei perché. Ma tutta la scienza è fatta di perché e una serie di domande alle quali si cerca di dare una risposta. Invece è molto più impegnativo dal punto di vista epistemologico aiutare lo scienziato a capire che ci sono livelli di perché diversi, ma sono tutti dei perché. Non releghiamo la scienza nel dominio del come, perché non gli facciamo un buon servizio. E anche non releghiamola nella sfera dei mezzi, dicendo vabbè, allora la scienza si occupa soltanto di strumenti, di funzioni, di mezzi, ma non di fini. Perché allora se lo scienziato viene spodestato e reso incapace di accedere a una dimensione dei fini, vuol dire che i fini della scienza verranno dal di fuori, saranno altri a dire dove deve andare. E questo è dannosissimo per la ricerca, specialmente per la ricerca di base. E invece uno dei fini innati che lo scienziato legge nel suo ethos è che la natura è meritevole di essere studiata e la verità è meritevole di essere indagata e cercata. E questa è una dimensione di fini che l'attività scientifica ha in sé, che non gli viene imposta dall'esterno. E nel momento in cui la scienza rinunciasse ad attingere al dominio dei fini, secondo me non sarebbe più un'attività umana. Sarebbe un'attività automatica, non ci sarebbe più differenza con un computer, dove i fini gli vengono posti dall'esterno. E poi evidentemente in fondo sono solo ipotesi, questa è una frase fatta che non ha nessun significato, forse diciamo di fronte alle prime scoperte scientifiche del Novecento può essere che qualcuno fra i teologi un po' meno, forse un po' più sprovveduti, abbia detto non preoccupatevi tanto dei risultati delle scienze, intanto sono solo ipotesi, fra 10 anni scopriranno un'altra cosa, fra 20 anni un'altra, quindi non prendetele sul serio. Invece no, io credo che il bello stia proprio nel prendere sul serio quello che la scienza dice, ovviamente le conoscenze certe che ci dà, perché ci consente di fare tutte quelle implicazioni anche in positivo per la ricerca teologica. Può aiutare infine gli scienziati credenti ad evitare la frequente tentazione del fideismo, cioè eccessiva separazione fra conoscenza scientifica e fede nella rivelazione, fra ragioni della scienza e ragioni della fede, incoraggiando invece la costruzione, anche se certamente faticosa, di una vera unità del sapere. In definitiva può aiutarlo a guardare questo stesso cielo che vedevamo prima con altre soluzioni filosofiche diverse da quelle proposte dagli altri autori. Semplicemente ripropongo quello che Bersanelli stamattina vi ha mostrato, perché anch'io avevo preparato questo brano del Salmo che credo che sia senza dubbio uno dei modi più belli di potersi porre di fronte a questa immagine del campo profondo di Hubbard. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi, eppure lo hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e onore lo hai coronato. Io mi fermo qui e vi ringrazio della vostra attenzione.